Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buon anno agli ascoltatori di Radio Città Fujiko e ai lettori dell'Arengo del Viaggiatore per questo 2014 su Radio Arengo qui dagli studi di via Gian Bologna. Abbiamo appena scavalcato l'anno 2013 e nella puntata di oggi partiremo subito verso gli anni futuri. Lo facciamo con Marco Marcatili. Ciao Marco.
Ciao Tobia, bentrovati a tutti.
Grazie di essere qui con noi. I frequentatori dell'Arengo del Viaggiatore sanno che con Marco si parla di economia. Il tema economico che vogliamo cominciare a lanciare in questo anno nuovo è un tema positivo, si dice, si parla di crescita, di ripresa, ci sarebbero dei segnali di ripresa. Una ripresa che è l'obiettivo di tutte le varie politiche economiche che adesso sono in campo. Tu Marco, come inquadreresti il tema per i nostri ascoltatori?
Sì, intanto eviterei di fare una discussione in cui, come dire, proiettare facili ottimismi, perché è chiaro che dopo essere dimagriti di molti chili, riprendere qualche etto sicuramente non è una condizione per cui si possa parlare di ripresa. C'è una fine di una caduta in cui non vedevamo più il fondo e che era preoccupante, e una minima ripartenza che però, quantomeno nel nostro paese, non trova le condizioni per essere una ripartenza solida e che incorpori in qualche modo lavoro.
Il tema della ripresa, quindi, evidentemente, diciamo, lo si andrà a misurare in forma statistica, cercando di capire quando il prodotto lordo, comunque la produzione del paese, raggiungerà valori toccati negli anni precedenti.
Tanto per fare un esempio concreto, se noi dovessimo proiettare i tassi di crescita da qui ai prossimi anni, che sono stimati dal Fondo Monetario Internazionale, noi raggiungeremmo il pre-crisi soltanto tra il 2024 e il 2025, quindi è chiaro che la strada è ancora lunga e la ripartenza sarà molto lenta, però ecco, soltanto nel 2024 è possibile parlare di una ripresa.
Il dibattito pubblico, Marco, si concentra su un problema che in realtà è piuttosto mal posto, cioè nel nostro paese, e spesso e volentieri, ci si chiede che cosa lo Stato può fare per la crescita. Leggendo invece la stampa di stampo per lo più anglosassone, si cerca di esaminare come le aziende e quindi l'economia stessa possa essere motore di crescita. E in questa ottica c'è un piano ambizioso a livello europeo che si chiama Agenda 2020. Se vuoi in qualche secondo adesso introdurlo, dopo lo stacco musicale andremo ad approfondirlo nel corso della puntata.
Sì, approfitto per due piccole questioni. La prima è chiaro che ci sono due visioni, c'è chi la vede dal lato della domanda, la crescita, e chi la vede dal lato dell'offerta. Alcuni paesi ritengono che agire sul lato dell'offerta, cioè sul lato delle imprese per migliorare la loro efficienza, crea le condizioni per una ripresa. Altri invece ritengono, come in particolar modo in questa fase, che agire sulla domanda sia il fattore decisivo per la ripartenza. In questo senso la strategia europea e la prossima programmazione 2014-2020 consente in un qualche modo di accedere alle uniche risorse possibili per coltivare un po' di sviluppo sia sul lato della domanda che sul lato dell'offerta, e magari dopo lo stacco pubblicitario e musicale, scusate, ne parliamo.
Lasciamo spazio al primo brano musicale dell'anno nuovo.
No. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé, balayé. souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Entriamo in studio esaminando il tema della crescita economica del nostro continente nei prossimi 6 anni. Siamo entrati nell'anno nuovo e vogliamo entrare anche negli anni prossimi. Marco Marcatilli ci stava raccontando la differenza di affrontare il tema della crisi dal lato della domanda e dal lato dell'offerta. Lo sviluppo delle teorie dell'offerta servirono nei decenni scorsi per introdurre anche variabili di tipo di sviluppo tecnologico, che sono in realtà driver dell'economia, delle reali condizioni dell'economia, ben più forti che non le politiche pubbliche, che in realtà sono, diciamo, ancillari rispetto a un sistema economico che viene guidato dai fondamentali dei bisogni delle persone e di come esse li soddisfano sul mercato. In questo senso vogliamo adesso capire quali sono le parole chiave, quali sono i programmi che l'Agenda 2020 identifica.
Sì, in questo senso, come dicevi tu, Tobia, questa Agenda 2020 è un'occasione estrema sia per creare domanda interna, ma anche per riposizionare il nostro sistema di imprese su alcuni trend sovralocali in un qualche modo. E quali sono questi trend? Beh, sicuramente c'è il trend della sostenibilità legato al nostro modo di vivere, sia la casa che i comportamenti di vita, quindi tutti i temi della tutela ambientale, la sicurezza degli edifici, il risparmio energetico e quant'altro. Un altro filone è quello del digitale. Non c'è ambiente o spazio urbano o organizzazione che non abbia oggi bisogno di coltivare un capitale di connessione sia immateriale che materiale. Non c'è comune, piccolo o grande, che non in un qualche modo rivendichi la presenza di una banda larga come fattore di competitività. Il terzo grande filone è quello della innovazione, della ricerca scientifica, del trasferimento soprattutto di questa ricerca all'interno del nostro sistema produttivo, perché se è vero che le nostre piccole e medie imprese sono fortemente competitive se isolate rispetto a un sistema economico come quello italiano, è anche vero che non abbiamo in un qualche modo infrastrutture intermedie in grado di rendere innovativo questo sistema produttivo, tanto che la nostra spesa in ricerca e sviluppo in Italia è molto inferiore a quella spesa in Europa. Quindi questi sono i grandi filoni in cui nel prossimo settennato l'Europa impiegherà le proprie risorse attraverso i suoi strumenti soliti, che sono quelli dei fondi strutturali, quelli dei programmi transnazionali e quella dei fondi della cooperazione territoriale. Se prendiamo una qualsiasi regione italiana, più o meno una regione come l'Emilia avrà modo di spendere poco più di 1 miliardo di euro nei prossimi 7 anni su questi filoni. È chiaro che questo di euro deve essere speso intelligentemente, non solo perché è occasione di sviluppo, ma anche perché l'Italia è un contribuente netto, cioè questi sono soldi che comunque appartengono ai cittadini e che l'Europa ci retrocede proprio per appartenere a questo progetto europeo, cioè noi diamo più di quanto riceviamo. Ora si tratta di capire su quali progetti impiegare queste risorse che sono eccezionali e straordinarie rispetto al tema dello sviluppo, perché quando anche non siano molte e cospicue le risorse, perché con un miliardo di euro in 7 anni diciamo a livello dimensionale si può fare ben poco, però è chiaro che bisogna andare ad impiegare queste risorse su degli ambiti fortemente rischiosi ma fortemente ad effetto diciamo moltiplicativo per l'occupazione, per il lavoro, per il riposizionamento del nostro sistema produttivo.
Di questo, Marco, parliamo dopo il prossimo brano musicale. Break it on down. Bless you. Bless you. Oh, bless you. Bless you. Where are you going, my beautiful friend? Is this the road that we take to the end? And if we break down all we left behind, is this the highway of all mankind? Axis spins around and round we go. Where we're going, no one really knows. Here we go. Feel the fire way down below. Come on, dance. It's party time. Switch on the stroke. Do what you like. Gonna have a ball tonight. Let's have a ball. Down at the globe. And have a shave. It's 1 a.m. Let's go out to a rave. One more in before we hit that grave. It's hotter than a microwave. Wave. Come on, dim the lights. It's party time. Switch on the stove. Do what you like. Puntata di Radio Arengo 2014, guardiamo all'agenda 2020 e agli interventi che l'Unione Europea sta programmando. Abbiamo esaminato il discorso della domanda e dell'offerta e siamo andati poi a vedere, Marco ci hai raccontato, come questi si svilupperanno. Quindi fondi strutturali che per una realtà come l'Emilia-Romagna ammonteranno circa 1 miliardo di euro. La criticità che evidentemente da questo tipo di programmazione viene in mente sono di due tipi. La prima è che in realtà, come appunto ci illustravi tu, sembrano interventi a pioggia, non in grado di per sé di qualificarsi come generatori di crescita. Perché intervenendo, e qui giungiamo diciamo al secondo ordine di problema, intervenendo in maniera mirata su settori eventualmente high skilled, technology intensive, questo tipo di investimenti vanno sì a generare crescita, ma in realtà l'impatto sul cittadino comune potrebbe non essere del livello sperato, andando così ad acuire le difficoltà che adesso queste, diciamo, tecnocrazie che governano l'Europa hanno nel relazionarsi con le esigenze popolari. Tu, in questo senso, cosa puoi suggerire, diciamo, dalla tua esperienza per connettere il mondo del lavoro con questo tipo di investimenti?
Guarda, sono molto d'accordo, tanto che questo è stato il problema principale della programmazione 2007-2013, quindi la programmazione che si è chiusa pochi mesi fa, cioè il fatto di avere speso i soldi che provengono dall'Europa in maniera molto frammentaria, senza un grande controllo di gestione e soprattutto senza avere un sistema di indicatori in grado di dire quale fosse la ricaduta ex ante di un progetto, appunto, sia sul lavoro sia sulle famiglie e quant'altro. Noi però dobbiamo metterci in un'ottica diversa. Allora, la prima, intanto, riprendendo il tema della crescita, è che la crescita, in particolar modo in Italia, o si fa attraverso gli investimenti pubblici, oppure è molto difficile pensare in Italia a una ripresa interna facendo leva sui consumi interni da parte delle famiglie, vista la dinamica reddituale molto faticosa per le famiglie, ed è difficile in questa condizione far riprendere gli investimenti privati senza dei fattori strutturali di competitività appunto basati su certezza burocratica, certezza delle norme, infrastrutture, cosa che rende poco agevole un investimento privato oggi in Italia. Ecco perché l'investimento che proviene da risorse europee è l'unico possibile nei prossimi 7 anni, e noi dobbiamo utilizzarlo esattamente per capovolgere la situazione, cioè per ricreare le promesse, per degli investimenti in Italia, per riposizionare il nostro sistema produttivo. Quindi è chiaramente evidente che è da evitare tutto quello che è investimenti a pioggia, e quindi impiegare tutte queste risorse in degli ambiti che difficilmente oggi il pubblico potrebbe in cui il pubblico potrebbe dire la sua, perché non ha risorse, in cui il privato difficilmente potrebbe trovare un ritorno di breve termine. Quali sono questi ambiti? Li abbiamo citati prima: la messa in sicurezza di un territorio, la ricreazione di un sistema di trasferimento tecnologico e di tutti quei fattori competitivi, e soprattutto il riposizionamento di una filiera manifatturiera che è molto orientata sui beni di consumo in una traiettoria che è fatta di qualità e di sostenibilità, cosa che noi facciamo fatica a fare appunto per assenza di investimenti in Italia.
L'ultimo brano musicale di questa puntata, dopodiché concludiamo la nostra conversazione sulla crescita in Europa da qui al 2020. Funky down. Nasty. Hey, listen to the man. Well, Godfather. Hey, baby. Oh, bless.
papa.
Rientriamo in studio, stiamo esaminando con Marco Marcatili i programmi europei di crescita previsti dall'Agenda 2020. Una criticità di quelle che stiamo esaminando e che Marco ci sta illustrando per come potranno essere eventualmente superate è questa. Il cittadino che non intende investire questi soldi a pioggia, bensì preferirebbe averli in tasca. E qui si salda chiaramente una politica di tipo liberista che vuole ridurre e asciugare le tasse, il peso degli enti centrali e le scelte di programmazione con una, diciamo, politica populista che vuole invece ridurre le tasse dicendo al cittadino che quelle tasse sono soldi suoi, diciamo facendo leva sugli aspetti anche più egoisti, diciamo quando l'egoismo diventa efficienza, ed evidentemente lo si può superare e sconfiggere solo rendendo i soldi spesi centralmente più efficienti. In questo senso alcuni suggerimenti di Marco, per esempio sulla messa in sicurezza del territorio e su altri punti che l'agenda europea individua. Tu Marco, rispetto a questa scelta che individua anche una differente modalità di costruzione dell'Europa, un'Europa centralista, che raccoglie comunque spesa pubblica e su cui sicuramente in un secondo momento arriveranno gli strali di questa Europa, di questi movimenti nazionalisti e populisti che combattono Bruxelles, rispetto alla costruzione della condivisione di un'Europa dei cittadini.
Spero di aver interpretato bene la tua domanda ed è bene parlarsi chiaro. Se il tema è ragioniamo prima su quale spesa pubblica può permettersi l'Italia, debba avere l'Italia, e su quella parametriamo le tasse, è un discorso ragionevole che si può fare. Ma se il tema è evitiamo di pagare le tasse perché l'investimento pubblico non è necessario, la spesa pubblica non è necessaria, la storia economica insegna che c'è stato sviluppo economico solo quando c'è stato interesse collettivo, solo quando ci sono state delle forze centripete una concentrazione di obiettivi e di spesa pubblica che hanno reso miracoli economici sparsi in giro per il mondo. E se la Cina vive un fattore di miracolo economico, non è solo e tanto per un sistema di spiriti animali diffusi, ma perché c'è un governo cinese che sceglie pochi obiettivi e tante risorse, così come quello americano. L'investimento pubblico, se fatto bene nel rispetto dell'interesse collettivo, serve a rivitalizzare un paese e fare in modo che gli spiriti animali si risveglino un po'. Pensare che questi da soli, diciamo in un sistema idilliaco senza tasse, possano svegliarsi e individuare un paese come un paese fortemente competitivo è una grande illusione.
Quindi insomma, Agenda 2020, in sintesi di questa puntata che si conclude aprendo la stagione 2014 dell'Arengo del Viaggiatore su Radio Città Fujiko, è che queste sfide europee, diciamo, andranno lette e interpretate con intelligenza, e ci auguriamo che questo governo di giovani che abbiamo in Italia sia in grado di fare la sua parte. Grazie Marco. Grazie agli ascoltatori di Radio Città Fujiko, potete scriverci a redazione@larengodelviaggiatore.info e seguirci su www.arengo.info. Buon pomeriggio.